Sì, esattamente. Questa è un'inchiesta che abbiamo curato come Recommon insieme a Source Material, che è un'organizzazione investigativa senza scopo di lucro e che è stata pubblicata in esclusiva su Bloomberg la scorsa settimana e si è poi diffusa abbastanza rapidamente, diciamo, soprattutto sulle testate pakistane, naturalmente, suscitando anche ragionevole rabbia e sconcerto da parte della popolazione che ancora oggi, diciamo, è costretta a fare i conti con blackout continui, con razionamenti del gas, dell'elettricità. Ci sono persino ospedali, soprattutto nelle zone rurali, che si trovano impossibilitati a portare avanti interventi chirurgici e altre terapie proprio perché a corto di energia. Lo sappiamo, insomma, in questi mesi se ne è parlato anche abbastanza di come il Pakistan sia sempre più vicino al collasso finanziario e parte della causa, diciamo, sta anche proprio nella crisi energetica che ormai attanaglia il paese da oltre un anno e su cui Eni ha una responsabilità diretta. Eni è uno dei principali fornitori energetici del Pakistan, dopo essersi aggiudicata, diciamo, una commessa di lungo termine, per la fornitura di un carico di gas, liquefatto al mese. È un po', diciamo, a parti invertite quello che succede tra l'Italia e la Russia. L'Italia, attraverso Eni, ha un contratto di acquisto di lungo termine di gas dalla Russia. In questo caso, diciamo, le parti sono invertite, cioè Eni che vende il gas al Pakistan. Tutto andava bene fino all'ottobre del 2021, quando, come sappiamo, i prezzi di listini energetici hanno cominciato a impennarsi verso l'alto e da quel momento in poi la multinazionale italiana ha cominciato a mancare diverse delle consegne al Pakistan previste dal contratto. Eni ha sempre affermato che le cancellazioni fossero provocate da eventi di forza maggiore, da, diciamo, circostanze che erano al di fuori del controllo della società. A noi questo ci è sembrato sin dall'inizio molto strano e abbiamo deciso di vederci un po' chiaro, per cui abbiamo scavato attraverso, diciamo, database commerciali, tracciato un po' i flussi e le rotte del gas dai terminal controllati ed operati dal canale a sei zampe e ci siamo accorti, diciamo, di un'anomalia, ossia abbiamo visto che nel 2021 Eni stava rifornendo il Pakistan anche attraverso il terminal egiziano di Damietta, che è operato dal canale a sei zampe. Eni è il principale produttore di petrolio e gas in Egitto. Fino a che nell'ottobre del 2021 i flussi dall'Egitto verso il Pakistan si interrompono all'improvviso e contemporaneamente vediamo come si apre una nuova rotta che dall'Egitto va verso la Turchia. E vediamo come le navi che prima andavano in Pakistan da quel momento in poi cominciano invece ad andare verso la Turchia. La Turchia proprio in quei mesi aveva acquistato sul mercato carichi di gas ad un prezzo elevatissimo, che è pari circa al triplo di quello pagato di quello che avrebbe pagato il Pakistan. Questo perché il contratto con il Pakistan, essendo un contratto di lunghissimo termine, era stato stipulato molti anni prima, in un contesto, diciamo, di mercati energetici molto diverso, dove i prezzi erano molto più bassi. Quello che noi, diciamo, possiamo desumere da questi dati è che, diciamo, che Eni di fatto abbia tratto vantaggio sia dalla contingenza di mercato e quindi dai prezzi elevatissimi, ma anche purtroppo da contratti che sono estremamente favorevoli nei confronti della società. I contratti con il Pakistan infatti prevedono delle penali bassissime in caso di cancellazioni, pari a circa il 30% del valore del carico e non prevedono alcuna penale aggiuntiva qualora queste cancellazioni fossero deliberate. Sfruttando, diciamo, questi due fattori, abbiamo stimato che Eni avrebbe potuto guadagnare oltre mezzo miliardo di euro.
Cioè, quindi le sanzioni sono così basse che vale la pena pagarle pur di rivendere il gas appunto alla Turchia o a chiunque lo paghi, insomma, a un prezzo molto maggiore.
Esattamente, e va anche precisato che in almeno un caso Eni ha dichiarato la forza maggiore, che è una clausola che, diciamo, si applica in casi di guerre, pandemie o catastrofi naturali. In questi casi molto probabilmente non scatta nemmeno la penale.
Addirittura, ok, va bene, ti ringraziamo. E un'altra cosa molto interessante è, insomma, al di là di quello che è successo finora, anche pensare che cosa succederà nei prossimi anni, perché questa commissione, da quello che leggiamo, dovrebbe durare fino al 2032. Cosa succederà negli anni, nei prossimi anni? Che intenzioni ha il governo del Pakistan di portare avanti questa... immaginiamo anche che, visti i continui blackout e il forte impatto che le mancate consegne hanno anche sulla una situazione sociale e economica nel paese, che cosa può fare il governo del Pakistan di fronte a una multinazionale che di fatto interferisce poi anche nel... insomma, nella propria addirittura capacità di sopravvivenza a un certo punto?
Molto poco, purtroppo, perché diciamo che questo caso mette in luce più di ogni altra cosa quali sono le conseguenze delle asimmetrie di potere che ci sono tra multinazionali come Eni e un paese poverissimo e estremamente vulnerabile come il Pakistan. Cancellare questi contratti per il Pakistan implicherebbe pagare una penali altissime, che ovviamente il paese non può permettersi, per cui in questo momento, diciamo, il Pakistan si trova effettivamente alla mercé dei suoi fornitori, che è il motivo principale per cui abbiamo voluto realizzare questa inchiesta, sperando, diciamo, che perlomeno agisca da disincentivo nei confronti di Eni di continuare ad operare in un certo modo qualora i prezzi sui mercati si alzassero di nuovo. Questo, diciamo, è l'obiettivo principale. Purtroppo, essendo i contratti segreti, noi non sappiamo esattamente che cosa prevedono i termini. Quello che però appare abbastanza evidente è che queste cancellazioni sono state talmente sistematiche e croniche che è verosimile pensare che Eni abbia agito, diciamo, sfruttando queste debolezze previste dai contratti. E questo purtroppo ha diciamo una connotazione, secondo me, molto politica, perché è quando, diciamo, quando Eni si fregge, quando il governo Meloni conferma come questa società contribuisca alla sicurezza energetica globale, quello che a noi sembra è che questa società contribuisca semplicemente alla sicurezza dei suoi profitti e di quella dei suoi investitori.
No, a me sembra che questa cosa vada in realtà anche al di là del fatto di curare i propri profitti, perché poi di fatto, cioè, si ha in mano anche un potere grandissimo nel gestire anche gli equilibri internazionali da un certo punto di vista, cioè senza farla più grossa di quello che è, però il fatto di avere di fatto in mano il default di un paese è comunque un potere molto più ampio del semplice guardare al proprio profitto, per come la vedo io. Infatti, peraltro, leggevamo anche sul vostro articolo che il Pakistan ha forse idea di muovere un contenzioso internazionale, ma questo dove può portare? Cioè, c'è effettivamente campo di manovra da questo punto di vista?
Gli arbitrati internazionali, diciamo, che agiscono su delle corti, su dei tribunali commerciali, che naturalmente sono ben diversi da quelli ordinari, e la storia, diciamo, degli ultimi 10 anni dimostra come 9 su 10 di questi contenziosi poi vengono risolti a favore degli investitori, perché hanno dei costi elevatissimi, perché naturalmente il diritto commerciale tutela soprattutto gli investitori, per cui è una strada estremamente difficoltosa, che ovviamente non posso né escludere né confermare, dato che il governo pakistano non ha dato informazioni ufficiali a riguardo. Va detto però che il record di questo tipo di contenziosi è molto sfavorevole nei confronti degli stati. È una possibilità, ma anche qui dipende molto da quello che questi contratti prevedono. Se questi contratti davvero non prevedessero clausole in caso di cancellazioni volontarie, allora il margine di manovra da quel punto di vista per il Pakistan è molto ridotto. Quello che secondo me tutelerebbe il Pakistan più di ogni altra cosa è cercare di continuare a parlare di questa vicenda, perché quello più di tutti, diciamo, mette al riparo il Pakistan da comportamenti di questo tipo anche in futuro.
Io volevo chiederti, non so se è una not- cioè, se hai informazioni più precise rispetto a quelle riportate nell'articolo, in quale modo di preciso, al di là delle dinamiche, diciamo, di potere, politiche o economiche a livello statale, ma invece a livello locale, come influenza la vita, dei pakistani ENI e in particolare con la sottrazione del gas?
Ma le conseguenze, diciamo, delle cancellazioni sono state assolutamente devastanti, che è anche il motivo per cui da subito Eni ci ha tenuto a affermare pubblicamente che fossero al di fuori del suo controllo, perché naturalmente è ben cosciente del tipo di impatto che queste cancellazioni stavano avendo. No, Eni non ha più una presenza locale molto radicata in Pakistan, perché proprio lo scorso anno, diciamo, ha venduto quelli che erano i suoi asset. Eni aveva degli asset estrattivi nel paese, che però ha dismesso, per cui non è una società che ha una presenza così radicata nel territorio. Certamente, diciamo che questa vicenda ha riportato il nome di Eni un po' alla ribalta nel paese, perché naturalmente la popolazione è estremamente arrabbiata per quello che è successo, che percepisce giustamente come una sorta di tradimento, per cui possiamo immaginare quella che è la percezione, no? Nel paese. Io penso forse il modo più semplice per capirlo è cercare di metterci un po' nei loro panni. Immaginiamoci se l'Italia avesse un contratto di fornitura di questo tipo con un'azienda di Stato francese, e che nel mezzo di una crisi energetica quell'azienda francese avesse interrotto, avesse smesso di consegnarci il gas, si sarebbe gridato allo scandalo, all'ingiustizia, al tradimento. Forse è il caso che cominciamo a parlare in modo critico di quello, anche di come Eni opera nel resto del mondo, degli impatti che ha nel resto del mondo. È una società controllata dallo Stato italiano, sta agendo, diciamo, nel rispetto dei valori e dei principi di cui questo Stato si fa molte volte, diciamo, portavoce, ma poi alla fine concretamente nulla fa per monitorare e controllare e influenzare l'operato delle sue aziende. Per cui la percezione che il Pakistan ha oggi di Eni è abbastanza evidente. Quello che succederà nei prossimi mesi, diciamo, dipende anche molto da come Eni continuerà ad agire, se manterrà gli impegni che aveva preso o se continuerà con queste cancellazioni.
Io ho una domanda che forse è poco rilevante, però è una curiosità più che altro. Come mai la Turchia ha scelto, si è potuta permettere di pagare questo gas il triplo di quello che avrebbe pagato il Pakistan?
Sì, perché diciamo c'è una differenza sostanziale, che il contratto con il Pakistan è un contratto di lungo termine, siglato nel 2017. Gli acquisti della Turchia sono i cosiddetti acquisti spot, quindi acquisti fatti nell'immediato sul mercato, fatti naturalmente in un contesto in cui i prezzi sul mercato erano elevatissimi e per cui non c'era altro modo di acquistare gas se non pagandolo a quel prezzo.
Ah, quindi di fatto il contratto con il Pakistan ha dei prezzi, insomma, stabiliti nel 2017, che quindi, vabbè, magari hanno subito qualche variazione, ma comunque non così ampia come quella del mercato.
Esatto,
Giusto?
perché
Ok.
il prezzo del contratto pakistano non è ancorato al prezzo del gas, ma a quello del petrolio, perché a quel tempo, diciamo, i contratti di gas liquefatto venivano sempre ancorati ai listini petroliferi. I listini petroliferi sì, sono saliti, diciamo, dopo lo scoppio della guerra, ma in proporzione estremamente minore rispetto a quelli del gas. E i contratti, diciamo, di breve termine con la Turchia sono invece vincolati ai listini del gas e non a quelli del petrolio. La Turchia ne aveva molto bisogno per una serie di ragioni. La prima è che si è ritrovata, diciamo, con le centrali idroelettriche spente a causa di varie questioni. Dall'altra parte, alcuni dei contratti di lungo termine che la Turchia aveva, ad esempio con la Nigeria, erano arrivati a scadenza e quindi aveva bisogno di compensare, diciamo, questo, e lo ha fatto rivolgendosi sul mercato.
Ok, chiarissimo, grazie. Io avrei un'ultima domanda così proprio al volo, visto che siamo in chiusura. Leggiamo sempre dal vostro articolo su Recommon che il Pakistan sta pensando di tornare, o meglio, di aumentare la produzione di carbone per sopperire alla mancanza di gas. È fattibile? Se sì, con quali costi? Cioè, costi ovviamente non solo monetari.
Purtroppo, se diciamo la contingenza del la circostanza, diciamo, le dinamiche sul mercato del gas non cambiano, è molto probabile che il Pakistan sia costretto a fare ricorso al carbone. Si potrebbe naturalmente discutere a lungo sul perché il carbone e non altre fonti energetiche. Sta di fatto che questo è un comunicato ufficiale fatto dal Ministro dell'Energia, e per cui non possiamo che temere che andrà effettivamente così. I costi, diciamo, da un punto di vista economico saranno significativi, ma nulla a confronto ai costi sanitari e ambientali che quadruplicare la potenza a carbone del paese avrebbe. Parliamo del quinto paese più popoloso del mondo, per cui, diciamo, da un punto di vista energetico i consumi sono naturalmente molto elevati. E questo ci fa anche un po' riflettere, secondo me, su quali siano poi le conseguenze dei comportamenti delle società energetiche. Da una parte si professano come alfieri della transizione energetica, e dall'altro attraverso il loro operato costringono poi determinate economie a fare ritorno a quella che è la più inquinante delle fonti energetiche, non solo da un punto di vista climatico. Sappiamo che il carbone è la più impattante da un punto di vista climatico, ma anche da un punto di vista sanitario, e questo purtroppo è una vera e propria tragedia, perché sappiamo che non possiamo in alcun modo permetterci di tornare al carbone. Ma il Pakistan non è l'unico paese che lo sta facendo. In tutto il Nord Africa lo scorso anno diversi paesi, tra cui anche l'Egitto, a un certo punto hanno ridotto il proprio consumo di gas e aumentato quello di fonti energetiche più inquinanti, in alcuni casi perché non potevano fare altrimenti, in altri per poter avere gas da vendere in Europa a prezzi altissimi, diciamo che se ne privavano loro stessi.